Figlio e dello Spirito Santo. O Trinità Beata, oceano di pace, la Chiesa a te consacra la sua lode perenne. Padre di immensa gloria, Verbo d'eterna luce, Spirito di sapienza e carità perfetta, rovetto inestinguibile di verità ed amore, ravviva in noi la gioia dell'agape fraterna, o principio e sorgente della vita immortale, rivelaci il tuo volto nella gloria dei cieli. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Madre della Chiesa, prega per noi. Ecco, per me è la prima volta che vengo a Boccale e Reggio Calabria. Da un anno sono in Sicilia. Ogni tanto passo per il distretto, però oggi la provvidenza mi fa la grazia di poter vivere qualche ora, qualche giorno su questa terra, terra di vita, con alcuni vostri della famosa Calabria. Sapete, sono di una città che ha molto immigrati di origini italiane e siciliane. E dove andiamo trovo tanti calabresi. Perché è bello poter incontrare, perché incontrare le persone sulla strada, in movimento, anche chi si è acclimatato, incarnato qualche parte, che ha cominciato a fondare una famiglia, tante cose le capiamo meglio quando abbiamo la fortuna di vivere sulla loro terra di nascita, di origine. E perché? Perché non siamo partiti dal vuoto. Siamo il risultato di un piano nato nel cuore delle tre persone che abbiamo invocato appena all'inizio di questa conferenza. O Trinità Beata, tutti noi siamo il progetto nato del progetto della Santissima Trinità e siamo chiamati a vivere una creazione di collaborazione, una collaborazione di noi creatura con le tre persone creatrici. E come mai? Gesù è venuto di maniera completa precisare cosa è Dio. Nella sua compito si invita a vivere della stessa vita sua, niente meno. Vive dell'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, che vive quest'amore da sempre per sempre.
E Gesù è venuto in mezzo a noi non soltanto per dircelo, ma per viverlo insieme a noi. Questo significa che noi non potremo mai andare avanti su questo progetto divino invitato a essere il progetto nostro, se non capiamo da dove partiamo e dove andiamo. Ieri abbiamo festeggiato, non troppo nelle chiese parrocchiali perché la domenica è tempo ordinario, però privilegio un po' dei francescani, solennemente San Francesco, non soltanto fondatore dei tre ordini francescani, ma anche patrono dell'Italia. E cosa chiedeva San Francesco ai suoi fraticelli? Parlate delle cose essenziali, cioè da dove arriviamo e dove finiamo, le fine ultime. Perché? Perché solo questo dà senso alla proposta che Gesù, in nome della Trinità, è venuto a farci e volere vivere insieme a noi. Vorrei rileggere con voi questo Vangelo che tutti noi oggi abbiamo sentito alla messa, e non solo, ma lo sentiamo spesso. Un dottore della legge si alzò per mettere alla prova Gesù e chiese: «Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?» Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella legge? Come leggi?» Costui rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il prossimo come te stesso.» E gli disse: «Hai risposto bene, fai questo e vivrai.» Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è mio prossimo?» Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cade nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percorsero a sangue e se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre. Anche un levita giunto in quel luogo vide e passò oltre. Invece un samaritano che era in viaggio, passandoli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fece le ferite, versandovi olio e vino. Poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente tirò fuori 2 denari e li diede all'albergatore dicendo: «Abbi cura di lui. Ciò che spenderai in più te lo pagherò al mio ritorno.» Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti?» Quello rispose: «Chi ha avuto compassione di lui.» Gesù disse: «Va, e anche tu fa così.» Il Vangelo del giorno per me da tanti anni, e più vado avanti più ne faccio l'esperienza, più dire è incredibile, che è quasi la bussola, se vogliamo accogliere su quello che il Signore vuol mostrarci ogni giorno. Spesso accade, quando facciamo l'esperienza, di vedere a quale punto la provvidenza mette questo Vangelo, che è previsto semplicemente da anni a ritorno, nel particolare della nostra vita, del momento. Il Samaritano è una delle parabole le più conosciute, ribadite. Il pericolo nostro è di, quando sentiamo una parabola come quella, di ascoltarla in maniera distratta, diciamo, ormai è cosa conosciuta, e dimenticare che la parola di Dio, il Verbo, è la seconda persona della Trinità, è Dio vivo, e la parola di Dio è l'unica parola che a ogni momento ha un effetto di vita su ognuno di noi, individualmente e collettivamente, sempre nuova, sempre attuale. San Francesco diceva: la nostra forma di vita è semplice, è vivere il Vangelo. Però paradossalmente, qualche anni di vita evangelica dai poveri d'Assisi ha fatto vedere che una volta che cresce il numero delle persone che vogliono vivere insieme questo Vangelo, non è facile di trovare il modo giusto collettivamente al momento, il più giusto, di viverlo in funzione di quello che le situazioni sono. E comincia allora 800 anni ormai di vita, dove tante volte, già del tempo della vita di San Francesco, ma ancora molto di più sui secoli finora, e continua, delle tribolazioni regolari. Perché? Perché confrontata alle realtà sempre nuove e delle realtà che sono spesso le stesse ma espresso in una maniera nuova nelle difficoltà del tempo, si cerca a dover capire: Signore, cosa vuole di noi? E cosa è possibile? Cosa ci sembra possibile di fare? Magari sarebbe bello, però la vita è concreta. Tante volte è un bel ideale, una bella idea, però nel concreto. E cosa cambia? Cambia che Gesù non è un ectoplasma, non è un fantasma o una bella filosofia, è una persona divina che è venuta a farsi uomo pienamente e condividere questa vita per portarci a viverla insieme a noi. Quando mi ho chiesto se c'è un intitolato, una tematica a questi tre giorni, io fino a poco Gesù non me l'aveva dato, forse non è a caso, davanti al tabernacolo un'ora fa, quello che raggruppa dietro tutto quello che ricevo per voi questi tre giorni, me lo fa chiamare figlio del Padre al modo di Gesù. Cos'è un cristiano? Figlio del Padre al modo di Gesù. Non sull'esempio, ma al modo è una differenza colossale. E che sai? Gesù è il Messia, è il Salvatore, ma cosa deve salvare? Deve salvare il piano della Trinità nell'umanità, che è stato ferito, in parte anche sviato, da il divisore, il tentatore, il nemico, il diavolo, Satano e i suoi discepoli, a cominciare da Adamo e Eva ingannati e ormai tutti noi successivamente. Però Dio non si arrende, viene dopo, avendo stabilito tutta una storia di rincontro attraverso le alleanze, nel dopodiluvio con Noè, l'alleanza d'elezione con Abramo, re Davide, Mosè, re Davide, i profeti, i richiami, non si è accontentato, è venuto lui stesso. Il Creatore ha voluto fare l'esperienza di venire in contatto con noi, ma d'un modo particolare, che è venire condividere la realtà della nostra vita. Il Creatore ha chiesto alla creatura, la nostra madre, la Vergine, se lei gli dava il permesso, in nome di tutta noi umanità, di venire in mezzo a noi. Guarda, questo è un attributo non abbastanza proclamato da Dio, l'umiltà. Dio è tutto, è infinito, ha tutti i diritti, tutti i poteri, ha tutte le perfezioni. È lui che ha creato l'universo, le leggi della natura, eccetera. Avrebbe tutti i diritti di prendere una decisione e di venire in mezzo a noi così, scendere dal cielo, ammonirci. No. Viene bussare alla porta della creatura. Mi dai il permesso di condividere la vostra esistenza? Accetta di essere la mia mamma? Accetti di darmi la vita? La vita umana? Di vivere secondo la natura umana, io, persona divina, che sono il tuo creatore. Ma per non dire questo, ultima parentesi, io che sono, manda un ambasciatore, Gabriele. Perché? Perché se il re bussa alla tua porta, non puoi dire non entrare. È impossibile. Allora manda un servo, dicendo: guarda, il re sta per passare qui, avrebbe bisogno di qualcosa, accetti? Questo permette a noi suddetti di dire di sì o di no. E perché lo fa così? il Signore nella sua grandezza. Perché ha creato ognuno di noi, gli uomini e gli angeli, come persone. Non siamo degli animali perfezionati. Perché? Perché noi, dal momento che siamo creati, esistiamo per sempre, angeli come uomini? Perché siamo delle persone, contrariamente a tutto il resto? I gattini belli, i cani che possono essere anche molto affettuosi, alcuni dicono migliore dei umani, tra parentesi, non accorgendosi che questa è formalmente una bestemmia, perché Gesù è crocifisso per essere umano. Attento ai cattivi consigli della delusione e del dolore. Gesù, persona divina, viene in mezzo a noi chiedendo il permesso, perché siamo delle persone, cioè create un'esistenza per sempre, perché autonome, capaci di esistere nella progettazione nostra di quello che il Creatore ha messo in noi e che siamo chiamati a sviluppare insieme a lui in piena collaborazione. E come fa quando un Dio che ti infinito ti crea come persona, vuole non soltanto la tua esistenza, ma vuole che tu abbia un dialogo, una relazione d'amicizia? L'amicizia significa parità. Per darci il più possibile qualcosa di somigliante alla parità, perché non sarà mai esatto, ci fa persona, ci dà la libertà. E dentro questa libertà di esprimere c'è la cosa fondamentale, che il vero bene è solo libertà. Un bene assoluto che non è vissuto nella libertà non è un bene. Perché? Perché l'esistenza della Trinità ci lo dimostra. Il bello dell'amore è nella libertà. Il mio piacere è fare la volontà del mio Padre. In quel senso, nessuna costrizione, ma l'amore a volere rispondere all'altro. E quando Gesù viene, tutto grande divino che è, si fa piccolo per mettersi all'altezza della persona umana che siamo, per poter darci la possibilità dello scambio. E per vivere pienamente non si attribuisce a lui stesso l'umanità, la chiede, chiede a chi? All'umanità, e nella sua rappresentante la più gloriosa, l'Immacolata. È per questo che riguardare, essere vicino alla Madonna nel cuore, non è solo una storia di pia devozione. È impossibile di accogliere pienamente Cristo se non capiamo, se non dialoghiamo con la Madonna. È lei che ci ha portato Cristo, cioè Dio nella sua umanità, e che ha meritato per noi questa unione dell'umanità con il Signore. Tutto questo che è la bellezza di quello che dopo chiamiamo cristianesimo non ha nessun equivalente, nessun parte, nessuna filosofia, nessuna ideologia, in nessuna fede, in nessuna fede. Allora, perché noi tante volte rischiamo di riguardare a funzionare come qualunque fede? Il rischio è di fermarsi su delle abitudini, su degli strumenti, su delle cose belle, ma che non sono l'essenza stessa. Noi siamo chiamati a essere fratelli del Signore. Perché? Perché nel progetto del Padre, figli suoi, figli del Padre, ma a chi è proposto di riconoscersi figli, e non solo nominativamente, ma nella realtà dell'esistenza nostra, condividendo l'opera sua, la vita sua, la vita divina. Essere cristiano significa vivere della stessa vita di Gesù, vivere della stessa vita del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E per fare questo, la Trinità ha mandato il Verbo incarnarsi, vivere le nostre realtà, per chiamarci a vivere le loro realtà del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E dove ho la certezza di questo? Nella resurrezione di Gesù. Tutto quello che è detto è fatto, proclamato ancora di più nelle acte della sua esistenza umana su questi 33 anni, è proclamato dal cielo autentico, dal Maestro della vita, con la resurrezione di Gesù come l'aveva promesso. Questa resurrezione sua che ci apre la porta alla resurrezione nostra. E cosa è la resurrezione nostra? Guarda che spesso nei commentatori del Vangelo di oggi, del buon samaritano, molti nel passato nella Chiesa hanno commentato ricordandosi che la parabola per prima parla di Gesù, che è una delle prime interpretazioni che il buon samaritano è Gesù che viene curare l'umanità decaduta e sofferente delle sue proprie decadute. Essere figlio del Padre al modo di Gesù. Questo è il piano della Santissima Trinità. In questo mondo che continua a andare avanti, avendo come dinamica lo sviluppo, salvo che con la parabola della zizzania sappiamo che il germe buono che la Trinità ha messo nel creato è stato inquinato da questo peccato originale e che continua a dilagarsi, anche se abbiamo l'antidoto nella risurrezione, nel sacrificio e risurrezione di Gesù. Questo sviluppo continuerà fino alla fine del tempo, insieme. E Gesù lo dice stesso: non anticipate di strappare la zizzania, se no anche il buono lo mettete in pericolo. Siamo chiamati a crescere nel vivere il piano di Dio che è stato rinnescato sull'umanità con Gesù, la sua incarnazione, salvato dal sacrificio di Gesù e proclamato in anticipo nella risurrezione di Gesù, che ci è promesso se noi continuiamo a volere e a cercare di essere collaboratore della Trinità su questo mondo, in mezzo ai singhiozzi di questo creato che sta lottando tra luce e tenebre. E la nostra vita per ognuno di noi, anche individualmente, è confrontato alla lotta luce e tenebre. Per questo che Gesù non soltanto si è offerto, ma dal momento che è rimasto a vivere per qualche anno la sua vita del divino incarnato, ci ha dato lui stesso di maniera perenne nella sua Chiesa. Perché? Per poter aiutarci a andare avanti sul mondo della luce, se l'abbiamo accolto con il battesimo, ma in mezzo a una battaglia che è sempre più tremendo e annunciato come tale. Non si dirà mai abbastanza che l'Apocalisse, che è l'ultimo libro della Bibbia, non è un fatto per lo spavento, ma è fatto sempre per rassicurare chi deve leggere l'Apocalisse, chi sta in mezzo alle tribolazioni, chi sta in mezzo alle tribolazioni, perché allora le ingiustizie, le battaglie, le catastrofe umane, politiche, le guerre, eccetera, trovano senso di salvezza, ricordandoci che tutto questo accade perché fino alla fine dei tempi il male fa la guerra alla bene. E che è normale che succeda. E oggi noi cristiani d'Occidente, abbiamo bisogno più che mai di ricordarcelo. Più che mai. Sapete, in Africa non dobbiamo tanto parlarne. C'è una differenza colossale, e ancora di più quando dopo 9 anni di missione ritorniamo sul continente. Dopo ho fatto anche in Portogallo, Fatima, 3 anni. E veramente ci ritroviamo a riaffrontare una realtà che avevamo un po' perso di vista, e di vedere a quale punto noi occidentali di oggi siamo accecati. Ma accecati di cosa? Delle nostre false sicurezze di un certo progresso, chiamato tale, che dà un certo appoggio materiale. La battaglia della luce e delle tenebre vive delle cicli storiche. Ognuno c'è il momento di bilancio. E a ogni momento complicato o strategico, come nell'Antico Testamento, la Trinità e Gesù manda i suoi profeti, manda le sue indirizzi, le sue richiami, ci aiuti. E spesso il primo aiuto è l'evento critico stesso. Anzi, in greco crisis significa opportunità. E dunque, sul cammino di vita nostra, chi è la chiamata a vivere nella nostra vita la vita di Dio in mezzo al mondo, è inevitabile di trovarsi a dei momenti in grande confrontazione, ma non soltanto è inevitabile, ma spesso è il luogo dove abbiamo l'occasione di vedere meglio o di ritrovare una visione un po' persa dell'essenziale. C'è una crisi che naturalmente, dal momento che Adamo e Eva sono passati al peccato originale, tutti noi siamo confrontati individualmente e collettivamente, è la morte. Spesso nelle funerali io dico: c'è due aspetti nella celebrazione, come nella morte. C'è l'aspetto di chi, del nostro caro, che è morto, per il quale lo preghiamo. E c'è l'aspetto di tutti noi che siamo attorno e che noi ci sentiamo abbandonati, la partenza del caro. Però questo sentimento di abbandono è anche l'occasione di un richiamo. Non dimentichiamo che ogni volta che accompagniamo uno dei nostri cari nella sua ultima dimora terrestre è un richiamo per noi per ricordarci che noi siamo chiamati alla dimora celeste. e che tutto quello che noi siamo chiamati a vivere nel quotidiano dalla parte della Santissima Trinità non ha senso al di fuori di questa chiamata a vivere il cielo. E su questo vorrei soffermarmi un attimo su un aspetto che mi sembra strano che pochi pensano. Sapete, il dramma nostro, ancora di più quando siamo dentro una società così organizzata materialmente, eccetera, perché allora l'accecamento è molto più facile e molto più intenso. Ma il dramma nostro numero uno è non capire che noi siamo già nell'eternità. Cosa è l'eternità? Come dicevo all'inizio, la bellezza della nostra vita è che dal momento che siamo concepiti, Dio ci crea persona. E persona significa esistere per sempre. E dunque, noi, tutti noi, anche il neonato, stiamo vivendo i primi anni dell'eternità. A tale punto che nel catechismo e nella morale, la nostra eternità, la qualità del modo di viverlo, dipende dalle nostre azioni, buone o cattive, su questa terra. Se noi penseremo che ogni mattina, alzandoci, che stiamo risvegliandoci sul nostro cammino d'eternità, chiamata a viverla insieme al Padre, Figlio e Spirito Santo e a tutti gli santi angeli e tutti i santi, sono tanti di difficoltà, di decisione che sarebbe non esistente. E là per questo San Francesco, 800 anni fa, spiega perché lui stesso chiedeva ai suoi fratelli: non perdete tempo a fare tante tante considerazioni, ma richiamate ognuno ai novissimi, cioè alle fine ultime. Ma le fine ultime, giustamente, inferno, purgatorio, paradiso, hanno esistenza dal momento della nostra vita, già dal primo concepimento. Perché quante volte sulla terra o nelle nostre famiglie ci sono dei momenti d'inferno, qualche volta terribile. Invece, questi stessi inferno, quando uno di noi nella famiglia decide di darsi completamente nel cuore al Signore, questi attacchi infernali divengono per le persone purgatorio all'invito di Gesù sulla croce, di dire: dissi insieme a me, non siete più voi a colpire me, ma io a offrire quello che mi accade. La vendetta del giusto, del buono sul male, e questa è la vittoria di Gesù crocifisso, non di Gesù risorto. Gesù vince il demonio il venerdì alle 3 del pomeriggio. La resurrezione è la vittoria per noi umanità, per poter saperlo. Ma Gesù ha compiuto e vinto il suo compito, facendo cadere il demonio e il suo potere, offrendo fino all'ultimo soffio la sua agonia al Padre, senza perdersi d'anima. Figlio del Padre al modo di Gesù. Questa è la chiamata nostra. E questa chiamata nostra vive violenza, ma già come dice San Paolo 2000 anni fa, non è novità. La novità non è nella violenza che il regno di Dio in cammino deve sopportare. La novità è il modo. A ogni tempo il nemico trova modi nuovi per mettersi in atto e provare di farci sviare, perché sa bene che Dio ci ha affidato il nostro futuro, perché il sommo bene divino è la condivisione del bello liberamente, la libertà, che non significa fare qualunque sciocchezza, ma l'amore di vivere le cose per scelta. È per questo che oggi, quando ci sono delle situazioni abbastanza gravi, siamo nel Covid, o alcuni dicono post-Covid, vediamo se è in sal post. Siamo almeno qualche mese dopo l'inizio di questa crisi Covid. Papa Francesco, quando nella sua preghiera in Quaresima ha fatto la preghiera in Vaticano per il mondo intero, cosa ci dice? Ci illudevamo di essere a posto, di poter rimanere a posto, allora che in tante altre parti del mondo c'era più che la tempesta, ma cataclismo, guerre, distruzione. Padre eterno, abbiamo peccato, noi ti abbiamo perso di vista.